Francesca, tu ti ricordi di Rockefeller?
Il magnate della finanza?
Ma no, dai, il pupazzo, quello manovrato dal ventriloquo.
Ah, quello che muoveva la bocca, com'è che si chiamava?
Te lo dico tra poco.
Doc, tratti da una storia vera.
Benvenuti e benvenute, questo è Doc tratti da una storia vera, io sono Roberta Lippi, con me c'è Francesca Scherini.
Buonasera.
Anche oggi vi proponiamo un documentario, sarà qualcosa di leggermente diverso, lo commenteremo insieme. Questa volta vi racconteremo un po' di tutto, spettacolo, ricordi, imprenditorialità, scandali. Ve lo anticipo un pochino. Partiamo da una storia che nasce in Italia e finisce in Spagna. Parla di un fenomeno televisivo che ha conquistato quasi tutti negli anni Ottanta, il ventriloquo José Luis Moreno e il suo corvo volgare e impertinente dal nome Rockefeller. Lo facciamo attraverso un podcast indipendente che sono molto fiera di conoscere veramente da vicino, quindi Francesca vai tu che oggi è tutto un conflitto di interessi.
Il podcast in questione si intitola Il burattinaio, ascesa e caduta di un ventriloquo che non lo era ed è uscito a luglio del 2025. Sono 5 episodi ed è una serie inedita scritta e narrata da Alessio Calabresi, Cristian Micheletti e Roberta Lippi. Racconta la storia di Moreno dall'arrivo in Italia negli anni Ottanta fino agli scandali giudiziari che lo hanno travolto anni dopo in Spagna. E io non ne sapevo nulla, pensate Roberta.
Beh, capirai, non è così strano, chi se lo ricordava più Moreno. Comunque, non era solo un ventriloquo, era un produttore, è un produttore, uno sceneggiatore, un imprenditore. Il suo pupazzo Rockefeller diventò un'icona pop sicuramente in Italia, era molto amato dai bambini, era amato anche dai loro genitori, nonostante fosse effettivamente abbastanza provocatorio e molto volgare. Ma dietro al successo televisivo c'era un uomo che da lì a poco avrebbe governato imperi, potremmo dire, gestito società, creato programmi TV per intrattenere sicuramente, ma anche per consolidare il suo potere e la sua influenza.
In Italia i suoi programmi e i suoi spettacoli ottennero un enorme successo, diventando parte della cultura pop. In Spagna però la sua ascesa si concluse con arresti, intercettazioni e accuse di riciclaggio di denaro e frode fiscale. Il podcast non si limita a raccontare le cronache giudiziarie, ma esplora anche la figura di Moreno come narratore, imprenditore e uomo di spettacolo. Un caso emblematico, poi capiremo anche perché, riguarda la produzione di alcune sue serie TV in Spagna, un sistema di società fittizie e manovre finanziarie. Ma era Moreno il vero burattinaio dietro le quinte?
La prima vera grande incrinatura nell'immagine pubblica arrivò nel 2007, quando Moreno viene accusato in Spagna di evasione fiscale, presunti legami con operazioni finanziarie poco trasparenti. È uno scandalo che fa molto molto rumore, perché fino a quel momento lui era stato visto solo come un produttore di successo, e queste accuse lo hanno anche costretto a difendersi pubblicamente, a presentarsi proprio in tribunale. Quell'episodio inizia a segnare insomma una lunga serie di inchieste, di sospetti che lo accompagneranno poi fino ad adesso, e anche compreso un arresto nel 2021.
In pratica il podcast racconta due mondi: da una parte il successo televisivo e culturale, dall'altra le conseguenze delle sue scelte imprenditoriali e legali, tra spettacolo, truffe, mancati pagamenti e scandali. E ancora una volta il pubblico spagnolo in questo caso scopre quanto sottile sia il confine tra intrattenimento e manipolazione. Ma come gli è venuto in mente di tirare fuori proprio questa storia?
Ne parliamo dopo, va. Adesso, a proposito di corvi, ascoltiamo i Counting Crows.
Step out the front door like a ghost into a fog where no one notices the contrast of white on white. And in between the moon and you, angels get a better view of the crumbling difference between wrong and right. Well, I walk in the air between the rain, through myself and back again, where I don't know. Maria says she's dying, through the door I hear her crying, why I don't know. Round here we always stand up straight. Round here something came from Nashville with a suitcase. says she likes to meet a boy who looks like Elvis. And she walks along the edge of where the ocean meets the land, just like she's walking on a wire in a circus. She parks her car outside of my house and takes her clothes off. Says she's close to understanding Jesus, and she knows she's more than just a little misunderstood. She has trouble acting normal when she's nervous. Right here, we're carving out our names. Around here, we all look the same. Around here, we talk just like
questa era Round Here dei Counting Crows, per calarci ancora meglio nell'incredibile mondo dei corvi e del burattinaio. Siamo sempre ad hoc tratti da una storia vera con Francesca Schirini e Roberta Lippi. Oggi vi stiamo raccontando la vicenda tra successo televisivo, pupazzi iconici e scandali giudiziari di José Luis Moreno. Non sappiamo se ve lo ricordate, ma era il ventriloquo che divenne poi produttore e imprenditore in Spagna e che noi conoscemmo, insomma, negli anni Ottanta, proprio perché ci portò questo pupazzo Rockefeller. E di questo parliamo attraverso un podcast documentario che ne ha ricostruito la storia. Vi chiediamo se ve lo ricordate, se avete seguito i suoi programmi, se vi siete lasciati incantare da quel pupazzo. Come sempre ci potete scrivere a doc@radiopopolare.it. Nel 2025 la parabola giudiziaria di José Luis Moreno conosce un nuovo capitolo. A marzo il Tribunale di Madrid lo condanna a restituire oltre 35 milioni di euro al produttore argentino Alejandro Rommers per una mancata consegna di alcune serie TV, tra cui una notissima, almeno in Spagna, Resplandor y Tinieblas, una serie dal cast stellare di cui si parla molto diffusamente nel podcast. Nello stesso anno la magistratura spagnola chiude la fase istruttoria del caso Tieia, altra inchiesta che lo accusa di frode, riciclaggio e addirittura di appartenere a un'organizzazione criminale. Questi procedimenti però non segnano, bisogna dire, la definitiva caduta di questo imprenditore ex ventriloquo, che è ormai diventato in Spagna un simbolo di un impero televisivo che però, insomma, adesso mostra veramente che fa un po' acqua da tutte le parti.
Ma ora è venuto come sempre il momento di aprire i nostri microfoni all'ospite che di solito ci aiuta a approfondire, no? Andare un po' oltre ai titoli di coda. In questo caso gli ospiti sono più di uno, ovvero sono due degli autori del podcast protagonista di oggi, il burattinaio, e dico due perché uno di loro è già qui con noi, si chiama Roberta Lippi, però conduce con me questo programma e quindi, insomma, poi nel tempo libero, diciamo così, si incontra con Alessio Calabresi e Cristian Micheletti. Benvenuti ad hoc.
Grazie.
Allora, cominciamo un po' dall'inizio. Da dove arriva, insomma, perché avete deciso di raccontare questa storia?
Allora, la storia nasce perché parlando con un altro ragazzo, un altro autore che ha partecipato anche lui, anche se in forma minore, alla stesura del podcast, eravamo rimasti molto colpiti dalla vicinanza delle notizie della morte di Raffaella Carrà all'arresto di José Luis Moreno, nel senso che ci ricordavamo della figura un po' bizzarra di Moreno e di quello che faceva in televisione, e il suo arresto è avvenuto esattamente una settimana dopo la morte di Raffaella Carrà, che poi era colei che l'aveva portato sulle televisioni italiane. E insomma ci aveva colpito questa roba, avevamo approfondito la storia, sia la biografia che le vicissitudini così legali di Moreno, e ci era sembrata una storia che meritava di essere raccontata, insomma, con dei risvolti molto particolari. Inoltre c'è anche una questione molto personale, perché è sempre girata all'interno della mia famiglia questa vecchia fotografia di me bambino, di qualche mese, vestito per carnevale dal Corvo Rockefeller, che è il personaggio con cui Moreno è ricordato qua in Italia, insomma il suo personaggio ventriloquato, si dice ventriloquato.
Noi lo diciamo.
Animato, il personaggio principale animato da Moreno, quello che poi l'ha reso famoso qui da noi. E ovviamente io non avevo ricordo di essermi vestito da Rockefeller a carnevale, anche perché probabilmente gliel'avrei impedito, ma insomma è stata quasi mistica, no? Nel momento che c'era questa foto, nessuno sapeva esattamente dove fosse stata scattata, perché fossi vestito in quella maniera, ed è la foto che poi abbiamo usato per la copertina del podcast.
Era scritto nel vostro destino, nel tuo destino sicuramente. Ecco, a proposito di storie, no? Citavi una storia un po' particolare, diciamo così. Noi scegliamo sempre delle storie vere, no? Che ci aiutino ad approfondire anche dei temi più in linea generale. Ecco, che cosa ci insegna questa storia e cosa ha insegnato a voi?
Ma guarda, Mari, qua rispondo io. Allora, mi ha insegnato diverse cose, alcune dal punto di vista, diciamo, più dei temi legati al podcast stesso, quindi al fatto che forse l'elemento più principale che emerge è che quando le cose diventano troppo grosse c'è una complessità di fondo, no? Soprattutto in queste vicende che sono un po', diciamo, tra il thriller e il legal, eccetera eccetera, spesso noi ci schieriamo da una parte all'altra, vediamo il buono, vediamo il cattivo. In realtà la cosa che abbiamo imparato noi stessi sulla nostra pelle mentre scrivevamo questo podcast è che non c'è una verità assoluta, no? Cioè, al di là del fatto che c'è una verità giudiziale e una verità diciamo fattuale, che non combaciano necessariamente, questo in generale, ma in più andando a fondo con la scoperta di questo personaggio e del corollario di personaggi che gli girano intorno, abbiamo scoperto che effettivamente dipende da che punto di vista osservi la storia. E alcuni comportamenti che magari in un certo ambito possono, diciamo, farci tirare fuori un giudizio negativo, in realtà da un altro punto di vista, che magari è un po' più umano oppure professionale, si possono fare emergere un giudizio totalmente diverso, no? E questa cosa qua, secondo me, autorialmente è la cosa che tra l'altro mi appassiona di più in generale quando scrivo, è il fatto appunto che non esista solo bianco e nero, esistono tante scale di grigi, e a seconda degli occhiali che indossiamo possiamo vedere una storia attraverso lenti diverse e dare un giudizio che ci aiuti nella complessità, nel capire che in realtà tutto quello che viviamo quotidianamente non è semplicemente una questione di bianco e nero, ma una questione di avere la giusta prospettiva e comprendere che la realtà è molto più complessa di slogan che magari vengono detti di pancia per portare le persone da una parte all'altra.
Bene, senti, ma ecco, anzi sentite, ci sono state delle evoluzioni dopo la pubblicazione delle vostre 5 puntate?
Beh, ci sono, nel senso che comunque il processo attorno che racconta il nostro personaggio è ancora in divenire. Ci sono aperte delle cose che ci vorranno anni per essere chiuse, immagino, poi mi auguro che per gli spagnoli che i tempi della giustizia spagnola siano celeri, ma non so, mi riesce difficile crederlo. Comunque l'evoluzione per quanto riguarda la narrazione all'interno del podcast è che manca, se vogliamo, la voce diretta del protagonista, ed è un po' quello che vorremmo ottenere. Insomma, per cui in una fase di stallo e di non chiusura della storia, avere il suo punto di vista molto personale, quindi anche bizzarro, esattamente come lui, a me non dispiacerebbe.
Credo che possiamo anche rivelare che abbiamo avuto dei contatti.
Ah, infatti stavo dicendo, ma via, che insomma lo state aspettando, si è fatto sentire.
E l'abbiamo contattato, e tra l'altro in modi anche abbastanza artigianali, eppure spesso, quindi senza passare, diciamo, da uffici stampa o cose del genere, ma semplicemente perché non trovavamo un appiglio da quel punto di vista, quindi siamo approdati a dei metodi molto più artigianali, come dicevo, e banalmente cercando un po' qua e là abbiamo trovato un modo di contattarlo, e abbiamo avuto la fortuna, direi, di contattarlo, io non ero presente, peraltro, però da quello che mi raccontano Roberta e Alessio è una persona che rispecchia esattamente il personaggio che abbiamo descritto e che sta molto al gioco, nel senso che è chiaramente una persona che vive di spettacolo, per cui non si meraviglia che noi abbiamo raccontato la serie di eventi che lo stanno ancora, come diceva Alessio, lo stanno ancora vedendo protagonista in un modo che è narrativo, no? Spettacolarizzante, ma che effettivamente coincide anche con la sua vita, che è, come abbiamo raccontato nel podcast, davvero difficile da credere, ma reale.
Allora, ci saranno delle novità, immagino. A proposito di novità, il podcast stesso, insomma, è stato realizzato, mi sembra, anche per arrivare a una docuserie video. È una strada che state percorrendo?
Sì, è una strada che stiamo percorrendo, esattamente parallelamente al dare una conclusione con la sua testimonianza in prima persona. Stiamo cercando anche di costruire una narrazione che sia televisiva, perché chiaramente la serie, il podcast sta avendo un ottimo successo e non ci aspettavamo, francamente, e evidentemente è un personaggio che riscuote molto interesse, che la gente era molto affezionata, e scoprire questo lato oscuro chiaramente sta invogliando, per cui ha risvegliato anche l'interesse di editori televisivi, produttori con cui stiamo iniziando a dialogare, cercando di triangolare quindi il nostro interesse, quello dell'editoria e quello del personaggio principale, che essendo a sua volta un produttore non ci rende le cose facilissime.
Certo.
però insomma, diciamo che stiamo proseguendo verso quell'obiettivo.
E allora, mentre aspettiamo, lo dico per chi ha già ascoltato le 5 puntate, insomma, vengono trattati numerosi eventi oscuri e misteriosi. Ce ne sono altri che dobbiamo aspettarci, che potrebbero emergere in futuro?
Dai, Ale. No, in realtà sì, quasi sicuramente, ma mi viene da dire così perché con un personaggio del genere veramente non si capisce dove finisca la realtà e cominci la fantasia, nel senso che lui stesso ci ha detto delle cose che sembrano veramente incredibili, surreali, insomma, sembrano veramente delle palle senza dimensione, però poi uno si ferma a pensare e dice: ma tutto sommato potrebbe anche essere, vedendo il contesto generale.
No, aggiungo che abbiamo scavato poi ulteriormente anche in ottica di produrre una serie, e abbiamo trovato degli altri elementi esterni alla storia che però si legano al personaggio di José Luis Moreno Rockefeller. Qua non posso spoilerare troppo, però diciamo che abbiamo trovato un mondo che è legato all'esoterismo, che ci piacerebbe tanto riuscire a inserire nella storia, perché ogni volta che scaviamo troviamo qualcosa di bizzarro.
Come fare la metropolitana a Roma, insomma, ogni volta che scavi trovi qualcosa di okay.
Esattamente.
E allora dove possiamo ascoltare tutto ciò?
Su tutte le piattaforme di podcast, tra cui, vabbè, non so, si possono dire?
Vai, certo,
Spotify,
diciamo.
Spotify, anche se...
sì, no, esatto, lo sappiamo.
No, ma era più una domanda etica.
Ma adesso ultimamente anche nominarlo per vari motivi, però insomma diciamolo, perché alla fine purtroppo è comunque...
Su Apple e tutte quelle che invece nessuno usa, ma esistono.
È ovunque, insomma.
Sì, sì, sì.
Perfetto, benissimo. Allora grazie davvero ad Alessio Calabrese e Cristian Micheletti e anche un po' a Roberta Lippi.
Alessio, ti lascio con un brano che ti piace molto.
Ciao.
Nemmeno, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao. E rieccoci dopo la pappa non mi va, siamo sempre Francesco Scherini e Roberta Lippi e stiamo parlando de Il burattinaio, ascesa e caduta di un ventriloquo che non lo era, podcast che ricostruisce la storia e le controversie di José Luis Moreno. Una storia che ci ha portato a riflettere su dinamiche televisive, cultura pop e associazioni a delinquere. In tutti i sensi, perché anche voi tre che lo avete realizzato, Roberta, insomma, ne avrete di gatte da pelare. Ora comunque potete mandarci le vostre osservazioni, esperienze o curiosità a doc@radiopopolare.it. Leggiamo tutto con attenzione, rispondiamo sempre, magari non velocissime, però sempre.
Il burattinaio è uscito il 18 luglio 2025. Negli anni 80 Moreno ha conquistato l'Italia con il suo pupazzo Rockefeller, poi ha costruito un impero televisivo in Spagna. La dimostrazione è che per la cover abbiamo scelto un'immagine in cui un bimbo indossa un abito di carnevale proprio di Rockefeller, e quel bimbo è Alessio Calabresi, uno degli autori del podcast. E oggi la parabola di Moreno appare come quella di un artista, potremmo dire anche geniale, che ha trasformato la sua carriera in quella dell'imprenditoria di mass mediatica, che però oggi è molto controversa e che da idolo televisivo delle famiglie è diventato poi invece un esempio di cosa vuol dire essere immesso in mezzo a scandali e diventare cibo per giornali e TV di gossip che in Spagna imperversano veramente da decenni.
Infatti nel docu-podcast avete raccontato proprio questo, giusto? Cioè avete fatto un'analisi della società partendo dall'Italia e arrivando poi anche in Spagna per cercare di capire come certi personaggi riescano a muoversi dietro molti modi di mondi diversi, alcuni decisamente illegali. Moreno, ad esempio, nasce davanti allo schermo come intrattenitore, ma poi passa dietro le quinte costruendo veri e propri universi di potere, universi che non solo domina, ma di cui finisce anche per approfittarsi, sfruttando anche la benevolenza che per anni aveva raccolto dal suo pubblico. La descrizione della piscina della sua villa hollywoodiana mi è proprio rimasta impressa.
La difficoltà maggiore, posso dirlo, è stata raccogliere tutto il materiale, perché ce n'era veramente tantissimo. Lo dicevano prima anche Cristian e Alessio, insomma, non si tratta solo di recuperare i nostri ricordi e mettere insieme qualche storia, ma di andare veramente a cercare nuove fonti, e ogni volta che cercavamo saltava fuori qualcosa di più. E poi c'era anche questo tema, no, del doppio cattivo, la cui identità non è mai del tutto chiara, e quindi questa cosa ha reso la narrazione ancora più fitta. Insomma, alla fine è stata, dai, un'esperienza bella, sicuramente sfidante, anche perché provare a fare qualcosa di davvero indipendente ci ha dimostrato che è possibile raggiungere qualcuno che magari prima pensavamo fosse irraggiungibile.
Moreno magari, no? Vabbè, lasciamo un po' questa informazione in sospeso e vi invitiamo ad ascoltare il podcast, perché è davvero coinvolgente. Non ne parliamo solo perché Roberta è qui, ma proprio perché, pur essendo un progetto relativamente piccolo, ha ottenuto tantissimi ascolti ed è andato in classifica, quindi complimenti. È un esempio davvero utile di documentario indipendente, anche per chi si vuole proprio cimentare, no, in questa esperienza, nell'esperienza del podcast. Potete cercarlo su tutte le piattaforme, dove tra l'altro potete trovare anche noi, ve lo ricordiamo. Da un po' di tempo infatti le puntate di Doc tratti da una storia vera sono riascoltabili, oltre che sul sito di Radio Popolare come sempre, anche su Spotify. Vuoi concludere tu, Roberta?
Sì, io chiuderei dicendo che questa volta abbiamo scelto questa storia per motivi diversi, un po' perché ci piace ogni tanto scoprire e segnalare qualche podcast, ma soprattutto perché, avendoci lavorato, insomma, abbiamo capito anche che a volte quelle che sembrano delle piccole storie o dei piccoli titoli di giornale in realtà nascondono dei mondi interi, e quindi approfondendoli ti si aprono altri orizzonti, spesso sono inaspettati, possono diventare qualcosa di più grande. Insomma, quindi vorrei lanciare un appello proprio a chi ci ascolta e chi lavora con i documentari e raccoglie storie vere: non fermatevi alla paura di non trovare un produttore per il vostro progetto, perché a volte basta proprio buttare il cuore oltre l'ostacolo, con i propri mezzi provare a realizzare qualcosa. Francesca, vale come per tutti gli ambiti della vita: per fare accadere le cose bisogna provare a farle accadere.
Ciao. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long.